Raffaella, quali sono, a tuo parere, le difficoltà e le possibilità della comunicazione ambientale nel nostro paese? Come possiamo noi giornalisti riuscire a far arrivare i giusti messaggi alle persone e contro quali mulini a vento dobbiamo combattere?
Io penso che sia necessario dare innanzitutto una comunicazione il più possibile positiva e non eccessivamente catastrofica, perché la gente si spaventa e magari rifiuta questa necessità di mettersi in gioco per tutelare l'ambiente. Quindi io vorrei davvero una comunicazione più positiva, meno allarmistica, perché altrimenti si rischia che ci sia questo rifiuto per cui le persone pensano: ah, ma questo non è compito mio, questo è compito del governo. Invece bisognerebbe cercare di far apprezzare l'ambiente, quello che ci circonda, e da lì sensibilizzarci ad amarlo e a rispettarlo.
Il tuo lavoro per questo libro è stato quello della ricerca dei dati, delle statistiche, mettere in fila i tanti rapporti, i dossier, gli studi che le istituzioni, dall'ONU fino alle associazioni ambientaliste locali, pubblicano sempre a ritmo serrato, tutto l'anno per diversi anni. Insomma, tutto questo per dare al lettore un quadro reale delle diverse emergenze ambientali. È un lavorone ed è anche difficile farlo arrivare in maniera leggibile al pubblico. C'è un pericolo, insomma, di bombardare un po' di dati il lettore, il cittadino, l'ascoltatore. Come ci si orienta fra i dati contraddittori delle varie tesi, i falsi miti, le fake news e anche le fonti dubbie? Cioè, il cittadino, lettore, ascoltatore, come fa a capire di cosa fidarsi e di cosa no?
Innanzitutto, questo libro ci ho messo parecchio tempo per scriverlo proprio perché c'è questa ricchezza di dati. Voler dare dei dati è stata proprio una scelta mia, una scelta dell'editore, perché riteniamo che i numeri più di ogni altro parlino. Per quanto riguarda il modo con cui io ho lavorato e ho strutturato questo volume, io sono partita dall'elemento che meno si può obiettare, cioè dalle linee che sono state indicate da Agenda 2030. Quindi Agenda 2030 indica 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che vanno dalla lotta alla povertà, all'eliminazione della fame, al contrasto al cambiamento climatico. Quindi finalità molto ambiziose che noi pensiamo delegate ad altri, per poi invece arrivare a scoprire, vogliando il libro, che anche noi possiamo fare la nostra parte. Quindi il volume vuole sensibilizzarci a compiere quelle semplici azioni quotidiane che possono contribuire a garantire a tutti la disponibilità di acqua, a fare ad esempio dei luoghi in cui viviamo, dai paesi alle città, al quartiere, alla nostra casa, al nostro ufficio, dei luoghi sostenibili, a responsabilizzarci nel consumo di energia attraverso quella che è una pratica di tutti i giorni, la scelta del cibo che mangiamo. Questi sono alcuni dei comportamenti che troverete indicati in questo libro.
Questa è una raccolta di 101 buone pratiche, come si legge nel sottotitolo, di azioni quotidiane. Tu, come me, insomma, ti occupi di tanti settori della sostenibilità, dell'ambiente e della comunicazione. A quali di questi 100 consigli tieni di più? Quali sono le buone azioni quotidiane che propagandi maggiormente, anche non solo professionalmente, ma anche appunto con amici, conoscenti, in ambito di lavoro?
Intanto vi dico che queste 100 più 1 azioni riguardano ogni aspetto della nostra giornata, quindi sono azioni sostenibili e quotidiane che vanno dalla nostra alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai nostri passatempi, fino a concepire un modo diverso nella gestione della casa o dell'ufficio. Quindi piccoli comportamenti, facili anche, però di fondamentale importanza, che ci aiutano a ricordare che ognuno di noi è parte del cambiamento e ne è responsabile. Ovvio, dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, dobbiamo pensare a un modo diverso di fare acquisti, quindi penso a prodotti a chilometro zero, alla riduzione del consumo della carne, alla riduzione del consumo di surgelati. E poi, tra le azioni che a me piace indicare, sono quelle che sono necessarie per assumere consapevolezza di quello che sta accadendo nel nostro pianeta. E quindi partecipare perché no, partecipare alle day, partecipare alle manifestazioni, perché questo aiuta ad assumere consapevolezza. Poi mi piace dire che una delle azioni necessarie è quella di diventare cittadini attivi, non volgere lo sguardo dall'altra parte se noi vediamo dei reati ambientali, degli abusivismi, ma dobbiamo denunciarlo. E poi quella a cui io tengo di più è convincere gli amici. E noi riusciremo a convincere gli amici quando ci saremo talmente innamorati della nostra terra e del nostro pianeta che il nostro amore si rifletterà talmente tanto che i nostri amici si convinceranno da soli che le nostre buone pratiche sono utili e fanno bene non solo al pianeta ma anche a noi stessi.
Il valore dell'esempio. Chi fa giornalismo ambientale deve anche battersi spesso non solo con l'indifferenza ma anche con la ritrosia o la contrarietà di legge o ascolta nell'accettare questi consigli, come ad esempio tipicamente mangiare meno carne, utilizzare meno l'auto, cioè quello che comporta magari sacrifici. Spesso si viene presi insomma per pedanti, se non addirittura per ipocriti. Ti chiedo se questo capita anche a te e come si può dialogare in questi casi, come si fa a insistere su questi temi.
Assolutamente sì, figurati quanti amici ti dicono ma vuoi mica rinunciare alla Fiorentina. Noi non dobbiamo privarci di tutto, dobbiamo semplicemente ridurre un pochettino, poi se ha il piacere una sera di andare al ristorante e mangiarci questa Fiorentina insieme agli amici, va bene, ma l'importante è che il nostro stile di vita diventi più equilibrato, non eccessivamente orientato verso un prodotto piuttosto che verso l'altro. Dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, ma guarda, davvero basta poco, se ognuno di noi facesse quel mio sarebbe sufficiente. Non è facile comunicare questa cosa, ribadisco, ci vuole solo l'esempio, far vedere che il nostro stile di vita non è uno stile di vita che sta arretrando nel tempo, non siamo vecchi noi perché abbiamo scelto di fare una vita un po' più sana e più in mezzo al verde, anzi noi siamo quelli più avanti in questo momento perché abbiamo capito di più, però non dobbiamo porci come io sono più bravo. Il nostro deve essere un comportamento assolutamente in linea con le nostre idee, ma senza quella presunzione di dire io sono più bravo di te, perché altrimenti non ci ascolteranno mai.
Collegandomi a questo, leggo nella tua biografia che sei andata a vivere in campagna, a parte sì, insomma, le tue scelte personali, i tuoi motivi, però come programma generale è più una fuga, cioè allontanarsi da un ambiente che comunque diventa disumanizzante, quello della città, dell'inurbazione eccessiva, oppure un programma che magari potrebbe essere anche esteso alle politiche sociali e urbanistiche, quindi ridistribuire la popolazione nelle campagne, nei borghi eccetera e rendere meno popolate le città. Abbiamo modo di farlo?
Secondo me sì, il lockdown in questo senso ci ha aiutato perché ha portato le persone a riscoprire il turismo di prossimità e quindi hanno scoperto quanti piccoli borghi belli ci sono non lontano dalle metropoli in cui vivono. Faccio il mio caso, io vivo a Pavia e grazie al lockdown l'Oltrepò Pavese ha avuto un'impennata di turismo pazzesco. L'Oltrepò Pavese è fatto di tanti piccoli borghi che si stanno svuotando. Io penso che una politica di incentivi per il ripopolamento dei borghi sia necessaria, anche perché i borghi abbandonati sono borghi destinati al degrado ambientale. Penso a queste zone collinari così franose, così fragili. C'è bisogno che l'uomo le abiti e che siano vissuti.
Nell'ultima parte del libro viene analizzata la legge di bilancio del 2021 che dovrebbe incidere nella transizione ecologica dei prossimi anni nel nostro paese.
Sì.
Cosa insomma è stato deciso lo scorso 30 dicembre quando è stata approvata questa legge e poi il nostro governo, i nostri governanti, il Parlamento stanno facendo il necessario per accompagnarci in questa transizione?
Secondo me sì, non tutti in modo così convinto. Cioè, ad esempio, doveva esserci una guerra perché Draghi ci dicesse che dobbiamo abbassare il riscaldamento? L'ha detto con una convinzione tale che se l'avesse detto parlando dell'ambiente, forse ci avrebbe aiutato un po' in questa battaglia. Comunque, io ho visto che questo governo ha sicuramente non solo confermato degli incentivi, ma ha aggiunto nuovi fondi per l'ambiente, quindi io voglio essere positiva in questo senso. Poi tutto dipende da come vengono utilizzati, da come vengono recepiti. Soprattutto io spero che l'accesso a questi fondi sia, tra virgolette, semplice, nel senso che non ci sia un'eccessiva burocrazia che vada a rallentare il raggiungimento degli obiettivi che il nostro governo si deve dare anche a livello europeo.